Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi come sempre fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Come di consueto il numero per scriverci durante questa puntata 3316214013 con WhatsApp, Telegram o un SMS diretta a @popolarenetwork.it con una mail. Potete scriverci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con i molti argomenti di questa puntata di Cult. Ritroveremo Giovanni Chiodi, la sua rubrica di lirica, parleremo tanto nella seconda parte di Umberto Eco, di cui quest'oggi cade, come vi abbiamo già ricordato nei nostri notiziari, il decennale della scomparsa. Era stato lo stesso scrittore a richiedere 10 anni di silenzio, tra virgolette, o comunque di non commemorazioni, e adesso con una lunghissima maratona cominciata alle 12 di ieri e che terminerà alle 12 di oggi, poi alle 12.30 il sindaco di Milano intitolerà la passeggiata che costeggia il castello di Milano, il castello Sforzesco, a Umberto Eco, perché proprio lì vicino Umberto Eco ha vissuto per tanto tempo e c'era la sua casa biblioteca. Insomma, una maratona che ha attraversato il globo, perché è partita dalle Figi e poi riapproderà a Milano proprio con un meccanismo che ha toccato tutti i paesi, i luoghi che hanno subito l'influenza, avuto la presenza di Umberto Eco, fra suoi studenti, relatori, collaboratori, personaggi più o meno celebri di tante nazionalità diverse che si sono alternati appunto in questa 24 ore che sta per terminare. Noi allora ne parleremo con Riccardo Fedriga, che è, oltre ad essere stato insomma uno degli studenti di Umberto Eco e uno dei suoi più stretti collaboratori, è stato anche uno dei promotori e organizzatori di questa maratona. Vi faremo anche ascoltare un estratto dall'intervista che facemmo all'indomani praticamente della scomparsa di Umberto Eco ad Hans Stuzzi, celebre scrittore, noirista, saggista, bibliofilo e grande esperto di biblioteche, che proprio ci regalò una serie di considerazioni sulla biblioteca di Umberto Eco. Tutto questo nella seconda parte. Nella prima parte vi faremo ascoltare una intervista di Barbara Sorrentini a Cristiana Mainardi a proposito di un suo recente documentario che uscirà proprio quest'oggi, ma cominciamo con la compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. Franco Citterio firma la regia di un nuovo spettacolo che ha debuttato poco fa, ha debuttato qualche giorno fa, il 14, all'Atelier Montegani della compagnia, e che sarà in scena fino al 15 di marzo. Romeo e Giulietta, un grandissimo classico di Shakespeare, non era mai stato affrontato dalla compagnia, rappresenta un passo speciale. Un bentornato a Radio Popolare a Franco Citterio, in rappresentanza di tutta la compagnia Carlo Colla e Figli, che va a varare un nuovo titolo, Romeo e Giulietta, che insomma debutterà, anzi in realtà ha già debuttato qualche giorno fa e resterà in scena fino al 15 di marzo, corretto? Buongiorno.
Correttissimo, buongiorno a te, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora,
abbiamo debuttato la sera di San Valentino con Romeo e Giulietta.
Mi sembra anche giusto, direi il titolo perfetto. In questo caso Diciamo che questa è un'operazione di cui ci avevate già accennato e che rappresenta un nuovo passo in avanti, no? Nel lavoro sui classici.
Sì, nel senso che comunque è una, un'operazione che rientra in, una, in un arco molto più ampio, che è quello proprio di portare i grandi classici nel repertorio marionettistico. Ovviamente alcuni di questi grandi classici, come I Promessi Sposi, sono presenti già da più di 100 anni nel repertorio marionettistico, altri invece non erano mai approdati proprio per il fatto che, come nel caso di Romeo e Giulietta, si tratta di un dramma puro e forse un tempo era abbastanza difficile proporre una tematica del genere, tant'è vero che storicamente le marionette avevano nel proprio DNA quello di stravolgere in qualche modo le trame. Ed è una soluzione che non è più percorribile, proprio perché le marionette hanno in qualche modo la funzione di riportare l'autoralità di certe fonti, cioè proprio il valore autorale di certe fonti, e di essere un po' una, come dire, una finestra di avvicinamento per le nuove generazioni, per gli adolescenti, ma anche per il pubblico popolare, a quelli che sono i grandi classici che si portano appresso anche tutti degli onori, degli oneri, non so come dire.
Certamente, sì, ma questo è proprio vero, anche perché è un titolo molto conosciuto, anche se insomma tutti hanno l'impressione di saperne molto, in realtà si sanno poche cose, no? del dramma.
Ma cosa, io voglio tranquillizzare tutti, perché molto spesso coinvolge anche noi stessi che ci lavoriamo, per cui è molto bello proprio nel nostro percorso di avvicinamento a questi grandi classici, il fatto di soffermarsi, di fermare la freneticità del lavoro che comunque è tipica della nostra attività, che è fatta di spettacoli in palcoscenico, ma è fatta di lavoro in laboratorio, di archivi, di materiali, eccetera, e di cercare di capire come la marionetta in una visione contemporanea si possa calare all'interno di queste grandi trame che diventano delle trame in qualche modo assolute. E devo dire che è veramente lavoro entusiasmante, la parte del lavoro entusiasmante che facciamo noi normalmente, insomma.
E veniamo un po' nello specifico a questo allestimento firmato proprio da Franco Citterio. Noi vogliamo saperne un po' di più. Qual è la cifra narrativa di questo allestimento?
Allora, intanto devo sottolineare il fatto che comunque è il quarto Shakespeare che le marionette affrontano in repertorio. C'è la notissima Tempesta nella versione di Napoletano di Edoardo De Filippo, c'è il Macbeth che avevamo messo in scena in coproduzione con il Teatro di Chicago, lo Shakespeare Theater di Chicago, Il Sogno di una notte mezz'estate, che è stato l'ultimo allestimento in qualche modo che ha curato il nostro maestro Eugenio Monticolla, e questo è un altro Shakespeare, per cui abbiamo cercato di mandare, di spingere la marionetta anche e l'allestimento marionettistico anche in un'altra dimensione. Alla lettura del testo io mi sono reso conto che non c'erano quegli agganci fantastici o comunque di ambientazioni che la marionetta cerca e spera di trovare nei testi per esprimere tutto il proprio potenziale evocativo, perché intanto parliamo di un dramma puro, di un dramma di due giovani, si parla di uccisioni, di omicidi, di risse fra casate, per cui era veramente difficile trovare dove agganciare quel senso della maraviglia che la marionetta si deve portare appresso. E devo dire che la cifra di lettura, la chiave di lettura, sta nel primo coro che noi abbiamo cercato in qualche modo di mantenere, quando il testo dice appunto che se lo spettatore, cioè ammicca lo spettatore, dice: se lo spettatore avrà la pazienza di stare con noi per le prossime ore, vi racconteremo questa storia. Allora lì mi sono reso conto che sarebbe stato bello proprio estendere questi interventi in terza persona, distaccati. E ho anche dedotto che lì stava tutta l'artigianalità del mondo del teatro, per cui abbiamo pensato a una narrazione che le marionette adottano rappresentando all'interno di un teatro, guarda caso il Globe, di Londra, la ricostruzione del Globe di Londra, è l'unica scena vera e propria che viene in qualche modo restituita, che però muterà di volta in volta per 22 situazioni con degli elementi scenici che le marionette porteranno in scena, un pochettino come fosse una rappresentazione teatrale. Per cui la matrice di questo primo coro è diventata una cifra narrativa esterna al dramma. C'è una doppia lettura, una lettura narrata da questo personaggio esterno che poi abbiamo identificato nell'autore stesso, perché abbiamo creato la marionetta di Shakespeare che racconta.
Si affaccia da un palco,
racconta da un palco del Globe e racconta questa vicenda. Ovviamente non si affaccerà sempre dallo stesso palco, cambia di posizione. Per cui abbiamo creato una cifra narrativa che serviva di raccordo fra i momenti più iconici, no? della parabola drammaturgica pensata da Shakespeare. Ci ha dato modo di avere una sintesi, per cui di stringere i tempi dello spettacolo. Lo spettacolo è a parabola unica, dura 80 minuti, ma soprattutto di restituire il gioco del teatro, il gioco della composizione scenica, il gioco della marionetta attore che va ad interpretare i determinati ruoli, e soprattutto uscire da un dramma che non ci sembrava giusto stravolgere, per cui alla fine dello spettacolo le marionette, non muore nessuno, le marionette sono semplici attori, unità che hanno interpretato i personaggi, ma lasciano in eredità la metafora che il teatro in genere ci racconta, che utilizza in qualche modo per raccontare dei nostri difetti, delle nostre virtù.
Certo.
Questa è un po' la sintesi del tutto.
So che avete lavorato anche con i ragazzi di UFO, Urgente Forzare l'Orizzonte, proprio per gli interventi del personaggio di Shakespeare.
Sì, allora intanto devo ringraziare gli attori storici della compagnia che hanno interpretato in maniera stupenda il testo, da me ridotto e tagliato in qualche modo. Spero di non averlo massacrato, ma ieri abbiamo fatto una replica con un liceo classico e devo dire che la sintesi funziona, no? A mio avviso funziona tutto sommato. Ovviamente ci siamo affidati anche alle musiche di Prokofiev, del balletto omonimo, delle musiche stupende che sono assolutamente musiche del Novecento, per cui generano in qualche modo una sorta di contrasto con le due epoche che vengono riproposte dalle marionette, cioè l'epoca shakespeariana per il teatro e l'epoca invece iconografico medievale per il dramma della rappresentazione. Ma le musiche di Prokofiev le abbiamo utilizzate prese da una registrazione, da una edizione discografica. Mi piaceva invece, per sottolineare proprio questa narrazione esterna di Shakespeare, molto più diretta, abbattendo la quarta parete, una narrazione che fa direttamente al pubblico, che fosse questa voce, la voce di Marco Balbi, che fosse accompagnata da una straniazione in qualche modo di quei temi che vengono riproposti in maniera sinfonica. Per cui questi ragazzi, due ragazzi diciottenni, Edoardo Barbieri e Mario Moretto, flauto e chitarra, coadiuvati dal loro maestro, che è il maestro Paolo Censi, hanno praticamente in qualche modo preso alcuni temi da me indicati e li hanno riproposti in maniera estremamente semplice e lineare, un pochettino come quando noi usciamo, questo è il suggerimento che ho dato loro, quando usciamo da teatro e fischiettiamo un tema che abbiamo sentito in maniera molto semplice, per cui con un tema melodico del flauto e degli accordi di chitarra accompagnano la narrazione shakespeariana. E devo dire che è stato un bellissimo lavoro che è durato più mesi, perché ovviamente si è preso tutti i tempi didattici ed è stato un bel cammino fatto con due ragazzi molto giovani.
Bene, allora io ringrazio ovviamente la compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli e Franco Citterio, che è stato con noi e che firma la regia di questo Romeo e Giulietta, che sarà in scena all'atelier di via Montegani della compagnia Colla fino al 15 di marzo. Grazie davvero, buon lavoro.
Sì. Volevo dire che abbiamo anche pensato di aprire le serate del giovedì e del venerdì sera con delle riduzioni per i giovani e gli studenti, proprio perché ci siamo resi conto che questo è uno spettacolo che non è allineato semplicemente alle famiglie che vengono, il pubblico della domenica pomeriggio. Siamo all'Atelier Carlo Core Figli, per cui non siamo al Piccolo Teatro, e abbiamo pensato di creare questa promozione che, in maniera un pochettino così sperimentale, che pensiamo di istituzionalizzare anche per il prossimo anno, cioè dare la possibilità agli studenti e ai giovani di usufruire di riduzioni sul giovedì sera e il venerdì sera.
Grazie per questa bella notizia, a risentirci.
A presto. Siamo tutti a teatro e grazie per l'invito.
A presto. Ed era Franco Citterio della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli sulla loro nuova produzione che sarà in scena all'Atelier Montegani della compagnia a Milano fino al 15 di marzo. Romeo e Giulietta, come avete sentito, ci sono anche tante iniziative collaterali. Dunque, tutto sul sito e sui social della compagnia Carlo Colla e Figli. Ed eccoci a un altro argomento, parliamo di un documentario che esce nelle sale proprio quest'oggi, firmato da Cristiana Mainardi dal titolo Pagani, ed è il documentario dedicato a Mauro Pagani che proprio in quest'annata compie 80 anni.
Parliamo di un documentario, si intitola Andando dove non so, Mauro Pagani, una vita da fuggiasco. Con noi la regista Cristiana Mainardi, che comunque non è nuova ai nostri microfoni. Buongiorno Cristiana.
Buongiorno, buongiorno.
Un documentario molto atteso, non solo a Milano, però visto che stiamo parlando da Milano e da Radio Popolare, Mauro Pagani è anche tanto un nostro amico, noi lo aspettavamo con molta trepidazione. Parto dalla domanda più banale proprio. Perché hai voluto raccontare la storia di Mauro Pagani prima, dopo, durante? Insomma, sappiamo che ha avuto una malattia, l'abbiamo raccontata anche qui, e tu riesci a raccontarlo sia prima che dopo. E il dopo è adesso.
Ma allora, intanto la vita di Mauro è straordinaria perché lo è la sua carriera e lo è l'uomo. Quindi la ragione è insita nella sua stessa biografia. Diciamo che in più è sempre stata una persona molto riservata, una persona che insomma non ha mai parlato molto di sé. E quindi quando lui è uscito con questa biografia 9 vite 10 blues, proprio in conseguenza a questo percorso di salute insomma che ha avuto, mi sembrava che tra le righe del libro rimanesse ancora tantissimo da poter esplorare con un linguaggio diverso che era quello del cinema. Mauro all'inizio era molto restio, comunque insomma un po' affascinato dall'idea ma anche molto timoroso, e poco alla volta, però nel corso di un paio d'anni, abbiamo veramente fatto discorsi sempre più fitti attorno a questa possibilità, fino a che abbiamo deciso di avventurarci insieme per questo viaggio.
È vero, lui è molto riservato, lo è anche negli incontri che avete nel film, però dai suoi occhi arriva tantissimo, dalla sua musica arriva tantissimo, e anche da quelle poche parole che dice arriva molto delle sue emozioni, della sua vita, del suo passato. Però ha incontrato moltissimi musicisti e musiciste che gli girano intorno, che lo raccontano, da Manuel Agnelli a Marco Mengoni a Risa. Anche l'incontro con loro com'è stato? E anche lui mi sembra che sia stato molto contento di averli intorno a lui.
Ma diciamo che abbiamo proprio cercato figure che non fossero personaggi ma reali incontri, no? Nella vita di Mauro, e ovviamente viceversa, perché per esempio, per citarne uno, Mahmood, credo che debba in parte la sua carriera, poi magari l'avrebbe scoperto qualcun altro, no? Però insomma, fatto sta che c'era Mauro a quel Sanremo Giovani, e non solo, anche successivamente quando si presentò con Soldi, presidente di giuria, a decretarne il talento e anche poi la traiettoria artistica. Ma così è stato per moltissimi protagonisti della musica italiana, perché Mauro non è stato solo un grandissimo autore e anche un frontman, ma è stato anche un grandissimo produttore, no? Quindi per esempio nel caso di Arisa e Della Notte. E quindi lo scopo del film era proprio quello di rivelare non tanto dei personaggi, ma l'esito di questi incontri avvenuti con Mauro, in molti dei quali alle Officine Meccaniche, altri su palchi come appunto quello di Sanremo, di Campovolo, in tour in tutta Italia con Ligabue per esempio, per testimoniare anche questo preziosissimo senso di comunità che Mauro ha creato attorno a sé, una comunità artistica di intellettuali che non è legata solo a dei fatti specifici. Pensiamo per esempio a Domani, no? Giuliano Sangiorgi, Negro Amaro e a quei 56 artisti riuniti per esempio nell'Aived, pensando al terremoto dell'Aquila. Quindi fatti veramente importanti per il mondo culturale di questo paese e anche per quello che umanamente hanno rappresentato.
C'è anche il Mauro Pagani di ieri, il suo rapporto fortissimo con Fabrizio De André, raccontato un po' da Dorighezzi ma anche da una serie di video, di fotografie, quindi c'è anche stato un lavoro di ricerca su questo rapporto, sì, oltre a quello che racconta lui naturalmente.
Sì, certo, questo è stato proprio un po' un puntiglio, perché Fabrizio è sicuramente stato molto raccontato, Creusa de Ma peraltro aveva un repertorio molto interessante, perché era stato fatto proprio uno speciale, diciamo, dalla Rai, quasi un viaggio, no, a ripercorrere quell'avventura artistica straordinaria. E è stato anche un repertorio molto sorprendente, perché ci sono proprio delle immagini e anche delle considerazioni di Fabrizio che sembrano in dialogo con Mauro oggi, no? E quindi questa possibilità di tenere vivo un racconto e uno scambio tra di loro, insomma, abbiamo cercato di utilizzarla al meglio.
Da questo film viene fuori anche la storia della scena musicale milanese, che poi si espande a tutta Italia, però tendenzialmente quello che è nato a Milano ieri, che nasce, che va avanti oggi, perché Milano è ancora un grande punto di riferimento per la musica.
Penso di sì, nel senso che sicuramente lo sono per esempio le Officine Meccaniche, e lo è forse proprio questa capacità, anche se sappiamo che il mondo digitale ha portato una rivoluzione anche in quel campo, no? Però è sicuramente un luogo dove c'è tantissima voglia anche di sperimentare, anche di forse anche se in una città non enorme, permette permette, facilita, no, anche il fatto di incontrarsi e confrontarsi sulle cose. Sicuramente Mauro Pagani con le Officine Meccaniche ha proprio costituito un punto straordinario che favoriva e favorisce proprio questa voglia di relazione attorno alla musica, quindi non solo il fare musica ma anche il confrontarsi su quello che la musica comporta in senso più ampio, e quindi per esempio tutta l'esperienza anche mutuata dal passato che Emanuele Agnelli racconta molto bene nel film, e questo luogo di scambio permanente sui Navigli, proprio perché si andava lì per fare musica ma anche forse per bere un caffè e parlare di musica.
Sì, poi tra l'altro tutta l'esperienza avuta con la PFM è qualcosa che ancora nel racconto dei musicisti che ha incontrato per il documentario viene fuori proprio come un esempio musicale che purtroppo non c'è più a quei livelli.
Sì, anche se devo dire uno dei pregi a mio giudizio eccezionali di Mauro è che, come dire, non ha mai uno sguardo nostalgico,
è vero.
Non pensa mai che, come dire, c'è un passato che era migliore del presente, magari pensa che il mondo un tempo era un mondo in cui era più facile pensare di poter incidere col proprio mestiere e che permetteva di partecipare a un cambiamento attivo, no, in modo più incisivo. Però rispetto alla musica Mauro lo dice sempre che da qualche parte nel mondo, esattamente in questo momento, qualcuno sta componendo una bellissima canzone, e credo che questa sua visione sia anche quella che gli ha permesso di non arroccarsi, di rimanere sempre in grande ascolto, sempre molto curioso sugli altri, che è un altro talento straordinario, no? In un'epoca che è intrisa di egocentrismo, insomma, dove sembra che siamo tutti concentrati solo su noi stessi, considerare l'altro come una fonte di apprendimento, di curiosità, insomma, come qualcuno che ti può innescare delle cose, anche se generazionalmente molto distante, trovo che sia veramente una qualità enorme.
Grazie Cristiana Mainardi, regista del documentario Andando dove non so, Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, al cinema, non perdetelo. Ciao.
Grazie, grazie.
E grazie a Barbara Sorrentini che ha intervistato Cristiana Mainardi. Standing on the corner, I could listen to the radio when the savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph. Un annuncio: domenica prossima 22 febbraio ci sarà la nostra visita guidata a Palazzo Ducale di Genova alla mostra fotografica di Paolo Di Paolo con Giovanna Calvenzi. Le prenotazioni sono chiuse, ma se qualcuno dovesse rinunciare, preghiamo di avvisarci il prima possibile perché c'è una lista d'attesa e qualcun altro avrebbe così la possibilità di partecipare. Nel caso potete avvisare scrivendo a prenotazioni@radiopopolare.it e vi ringraziamo fin d'ora. Cult prima parte finisce qui, fra poco la seconda parte dopo la pubblicità, e parliamo di Umberto Eco nel giorno del decennale della sua scomparsa. Sono già successe tante cose. It's cool.
just watching people float underneath the shade. I've been trying to climb out the sewer. Heavy was my mind, so it's become a struggle. Because the roots are sown so deep, I became a zombie, drifting in sleep. Time lapse.
Bentornate e bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare e saremo con voi come sempre fino alle notizie delle 12.30. Come avevo promesso da sommario, con grande piacere parliamo di Umberto Eco. Oggi ne parla tutto il paese, noi speriamo invece di parlarne sempre, così come hanno fatto per una lunga maratona, come vi accennavamo anche nei nostri notiziari, le voci, i protagonisti di un loro personale rapporto con Umberto Eco, che poteva essere de facto, ma anche quello di appassionati e affezionati lettori, studenti, esponenti di tanti mondi differenti della cultura e non solo, che per tutta una maratona durata 24 ore e che è terminata 3 minuti fa, adesso ce lo facciamo confermare, si sono avvicendati appunto per 24 ore facendo proprio il giro del mondo a partire dalle isole Figi per raccontare, riferire, commentare, riflettere a 10 anni dalla scomparsa forse del più significativo, importante, intellettuale, saggista, scrittore e molte altre cose, italiano del Novecento. Noi ne parliamo sia della maratona che di Umberto Eco con la medesima disinvoltura con cui è stata organizzata, oltre che con moltissimo lavoro, questa maratona, perché davvero la sensazione seguendola a tratti è stata che ci fosse una grande libertà di pensiero, come deve essere quando insomma si parla di Umberto Eco. Ne parliamo, ripeto, con uno dei promotori della maratona, che temo non abbia chiuso occhio per queste 24 ore, quindi lo ringraziamo doppiamente, Riccardo Fedriga, filosofo storico delle idee, che ha collaborato fin dal 1990 con Umberto Eco, dando vita tra l'altro a una serie di progetti importanti. Tra poco, meno di mezz'ora, come vi ricordavo, verrà intitolata la passeggiata intorno al Castello Sforzesco proprio a Umberto Eco, perché lì vicino c'era la sua casa biblioteca, e noi siamo felici di parlare di tutto questo appunto con Riccardo Fedriga, a cui do il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Come va? La stanchezza?
Ma la stanchezza è niente rispetto alla felicità e alla gioia di aver messo in piedi una cosa del genere. Veramente io voglio ringraziare tutte e tutti coloro che si sono collegati, a partire dalle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Fra l'altro sono anche un po' emozionato perché è la mia radio e io era dai tempi di Aula Magna che non andavo in diretta su Radio Pop, ti lascio immaginare quanti anni sono.
Allora un ricordo meraviglioso dei nostri 50
ricordo,
anni.
È un ricordo nel ricordo proprio. E comunque sì, questa maratona è stata un piacere e un divertimento. Hai detto bene il fatto che sia stata una cosa molto libera, proprio se si potesse usare un termine di qualche anno fa, di nuovo si direbbe che è stato veramente un happening digitale. Ciascuno è stato invitato a dire la propria, chi ha parlato di sé, chi ha parlato del rapporto con Eco, chi ha letto i pezzi dei libri che gli sono piaciuti particolarmente. È stato veramente una cosa molto molto seria, perché è stata una fatica tremenda, ma non sempre, non del tutto seriosa, che era quello che volevamo fare, che era nelle corde del professore. Il piacere poi è stato enorme, perché sì, è vero, ho dormito molto poco, però io non so voi, ma a me l'idea di andare a dormire e sentire della gente che parla di letteratura, di Eco, di intelligenza, di arguzia, e svegliarmi il giorno dopo e sentire di nuovo della gente che parla di intelligenza, di arguzia e di letteratura, diciamo che ci siamo regalati una cosa, o meglio, più che ce la siamo regalata, Eco di nuovo ci ha regalato una cosa fantastica, insomma.
No, io devo dire che la mia nottata è stata punteggiata da risvegli perché avevo accesa la maratona, e quindi insomma ho seguito gran parte della maratona anch'io, e sono rimasta davvero colpita da che buona idea, da che idea poco retorica, insomma, a 10 anni e dopo il silenzio di cui parlavo, insomma, richiesto proprio dal professore, no? Cioè il ricominciare a parlare di lui a distanza di un decennio, l'idea era veramente originale, innovativa e devo dire straordinaria nella sua realizzazione. Posso chiedere a Riccardo Fedriga, e poi gli chiederò un altro paio di cose, liberandolo poi e ringraziandolo del suo tempo.
È un piacere.
Posso chiederti qual è stata la prima scintilla della maratona, come ci siete arrivati?
Sì, la prima scintilla è venuta da un suo collega bolognese, Roberto Grandi, che ha detto: ma perché non facciamo una maratona happening? Allora abbiamo riunito due fondazioni, appunto la Fondazione Umberto Eco la Fondazione Bottega Finzioni di Bologna, e quindi le due città, Milano e Bologna, dove ha vissuto e ha lavorato, e abbiamo detto: d'accordo, ma espandiamola. Allora ci è venuto in mente in fondazione di dire: va bene, allora facciamogli un ennesimo omaggio e prendiamo Jules Verne e facciamo il giro del mondo, solo che invece che in 80 giorni l'abbiamo fatto in 24 ore e in 1600-1700 minuti di registrazione, in non so quante centinaia di interventi. È stata una cosa veramente fantastica, è stato molto bello l'idea di partire, siccome stavamo lavorando su una mostra che stiamo organizzando alla Biblioteca di Brera, dove ci saranno dove ci sono i suoi volumi antichi, stavamo studiando il progetto della mostra che sarà sull'isola del giorno prima. E quindi quando a un certo momento mi ha detto: va bene, ma allora facciamo il giro del mondo, lo facciamo partire dalle Figi, cioè dall'isola del giorno prima. Ti lascio immaginare che cosa è stato stalkerare quei poveretti di notte delle Figi, continuando a cercare di beccarli, dicendo: qualcuno ci faccia questa cosa. Finché abbiamo trovato una libraia deliziosa che è andata a fare quel servizio che avete visto, al quale rimando, perché la manteniamo sul sito.
Ecco, questo diciamolo ad ascoltatrici e ascoltatori, so che molti di loro si sono collegati, ma se volete rivederla con calma in tutti i suoi passaggi sul canale YouTube della Fondazione Eco potete vederla, resterà. Vengo invece al rapporto stretto, importante, professionale, umano che ti ha legato a Umberto Eco. Con lui avete realizzato grandi, importanti progetti, no, nel corso della vostra attività insieme.
Sì, abbiamo realizzato grandi progetti nel tentativo di vedere in che modo riuscivamo a collegare la teoria e le nostre riflessioni sulla teoria delle enciclopedie e fare proprio enciclopedie, quindi divulgare sapere grazie a una mente enciclopedica fenomenale e una memoria fantastica, quella di Eco. Io ricordo che quando facevamo manuali che abbiamo fatto, le enciclopedie. Ogni tanto ci ricordavamo che mancava un pezzo, ad esempio, non so io, un piccolo intervento sull'estetica di Dewey o cose del genere. E lui si alzava e diceva: scusate, aspettate un attimo, che tornava, andava di là nel suo studio, tornava con una schedina, perché le schede sulle quali ci ha fatto scrivere tutte le nostre tesi di laurea, lui le faceva in primo luogo lui stesso per sé, e tornava con una schedina del 59-60 sulla quale aveva scritto una parte o degli appunti, la rielaborava, la risistemava e la inseriva. Questo è stato un piacere, una lezione, un piacere enorme proprio. E poi soprattutto lavorare sempre con arguzia e leggerezza, che non vuol dire sempre solo, perché spesso vede, alle volte passa l'idea che non facesse altro che raccontare barzellette e battute. No, era uno studioso rigorosissimo, che però faceva passare, grazie a una capacità argomentativa, una memoria incredibile, le sue idee a tutti con leggerezza, e questa è una grandissima lezione. Io ricordo che al suo funerale c'era una lunghissima coda, una lista che fosse di persone che lui sarebbe piaciuto tantissimo. C'era uno dei tanti che avevano partecipato, che aveva un cartello in mano che spunta in un documentario che è stato realizzato, con scritto: grazie prof. Avremmo voluto chiamarla grazie prof la
maratona.
Magari in qualche parte del mondo qualcuno non l'avrebbe capito, se perché era talmente tante cose insieme. Allora l'abbiamo chiamata eco. Comunque grazie prof.
Grazie prof, davvero. Un ultimo spunto, ci sono alcuni temi, e ovviamente non ho neanche l'ardire di pensare di affrontarli in maniera approfondita, che però ci sarebbero molto di riferimento se li tenessimo presenti, e che credo che per Riccardo Fedriga rappresentino anche una vita di lavoro, con Umberto Eco o anche ispirandosi, insomma, alla sua lezione, come ci raccontava, cioè il dialogo fra le forme di pensiero, le filosofie, e anche come, e questa era una cosa importantissima, diffondere, conservare e ricordare il sapere, no?
Sì, guarda, sembra quasi un controsenso, ma la cosa principale che sulla quale si ragionava sempre, e che di nuovo è stato segno della sua preveggenza, della sua capacità di anticipare sempre e comunque i tempi e le tendenze delle linee culturali, quelle che lui chiamava le linee di tendenza, appunto, della cultura, è il fatto che il dialogo, appunto, tra periodi storici, tra correnti di pensiero, tra schemi concettuali e via dicendo, oggi come oggi deve passare necessariamente attraverso non tanto un accumulo di conoscenza, abbiamo informazioni dappertutto, quanto attraverso una operazione che è veramente un'operazione di democrazia, un'operazione civile di selezione. Cioè non è importante tanto quante informazioni accumulare, ma bisogna e dobbiamo insegnare come muoverci e come muoversi ai ragazzi per selezionare le informazioni. Cioè un'operazione di filtraggio, e il filtraggio si fa socialmente e criticamente. Questo è pensiero critico vero e in atto, perché questo facevamo quando lavoravamo, e questa è la lezione principale, io penso.
Grazie davvero Riccardo Fedriga per questa breve ma davvero preziosa conversazione. Grazie per tutto il lavoro che un gran numero di persone ha messo in campo per realizzare Eco, la maratona appena conclusa, che trovate, come ci ricordava Riccardo Fedriga, sul canale YouTube della Fondazione Eco, se volete rivederla, rivederne dei passi, ritrovarla anche al di là del momento in cui è stata trasmessa per la prima volta. Ricordiamo che fra poco, lo dicevo in apertura, al Castello Sforzesco il sindaco di Milano intitolerà la passeggiata che circonda il castello e che è molto vicina alla casa biblioteca, che è stata per tanti anni il luogo di Umberto Eco, a suo nome. E insomma, Riccardo Fedriga ci dà del tu, mi dà del tu perché è un ascoltatore, gli do del tu anch'io e ti aspettiamo qui in radio al più presto.
Grazie.
Perché quando avrai dormito un po' dopo l'esperienza.
E comunque adesso non c'è più problema di seguire per 24 ore perché il tempo è digitale e quindi e quindi basta un saltino a destra, come dice Rocky Horror, per andare avanti. Fatelo perché è bellissimo.
Grazie ancora di tutto, a presto, a risentirci.
Ciao
a Riccardo Fredriga.
A tutti, grazie.
A presto. E allora, mentre appunto ci sono tanti messaggi e tanti lavori e ricordi che probabilmente avete anche voi ascoltatori e vi ringrazio, io proseguo, come vi dicevo, il nostro ricordo, il nostro di Radio Popolare, ricordo di Umberto Eco nel decennale della sua scomparsa che cade proprio oggi. Ci saranno poi tante iniziative, avete sentito, mostre, incontri, l'Università di Bologna, poi insomma ci sono tante cose che succederanno, ve ne parleremo, ma oggi è il giorno. Facendovi ascoltare un estratto dalla conversazione che abbiamo avuto con Hans Tuzzi, celebre scrittore, saggista, bibliofilo e tra l'altro insomma, che aveva avuto incontri spesso con Umberto Eco, a proposito della sua biblioteca, che c'era sembrato nel 2016, poco tempo dopo la sua scomparsa, pochi, mi pare un giorno solo dopo la sua scomparsa, il modo nostro migliore per ricordarlo. Ve ne faccio sentire un estratto e poi ovviamente lo ritroverete sul sito di Radio Popolare in versione integrale.
Se è vero che l'uomo è ciò che mangia, è anche vero che l'intellettuale è ciò che legge e ciò che colleziona. Nella casa di Milano Eco aveva una biblioteca d'uso di circa 30.000 libri, poi fra la seconda casa e Bologna si superavano i 50.000. Di questi 50.000 libri gli antichi erano, credo, forse 2.000, fra i 1.500 e i 2.000, che è una bella biblioteca di libri antichi. E naturalmente lui, che aveva iniziato a collezionare ad alto livello dopo il successo del Nome della Rosa, perché per essere grandi collezionisti bisogna anche avere, ahimè, delle risorse economiche adeguate, inaugurò la sua collezione con un Sant'Agostino, che lo aveva attirato per la componente tipografica, perché c'erano testo e commento e a seconda della lunghezza del commento la struttura grafica di ogni pagina era diversa dalle altre. Dopodiché aveva tutto ciò che un grande collezionista di libri antichi deve avere, quindi dall'Ipnerotomachia Polifili al Liber Chronicarum, su fino all'Ulisse di Joyce nell'edizione della Shakespeare and Company. Ma il cuore della sua biblioteca antica era quella che lui chiamava biblioteca semiologica, curiosa, lunatica, magica et pneumatica, e comprendeva soltanto libri che parlassero di cose false, per capirci. Sì, era molto significativo questo, per capirci, nella sua collezione vi erano le opere di Tolomeo,
certo,
perché il sistema tolemaico è smentito dalla scienza, e non c'erano quelle di Galileo.
Che invece aveva ragione.
C'era, lui era attratto, come qualsiasi lettore dei suoi romanzi può intuire, era attratto da quella fase della cultura europea in cui scienza e magia ancora convivono senza chiaramente distinguersi. Rodolfo d'Asburgo, Praga Magica, tutte questo periodo che va tra la fine del 5 e la fine della guerra di 30 anni. E aveva, ad esempio, tutte le opere di Athanasius Kircher, tranne una, L'Ars Magnesia, che era come dire, l'Eldorado della sua ricerca di bibliofilo. All'interno di questa biblioteca semiologica, curiosa, lunatica, magica e pneumatica, c'era un settore tutto dedicato alle lingue artificiali, alle mnemotecniche, e questo ci introduce all'eco semiologo, l'eco che, certo, l'Umberto Eco, che sosteneva che compito dell'intellettuale e compito dell'intellettuale semiologo è vedere un senso, ho aperto proprio delle virgolette, vedere un senso laddove saremmo tentati di vedere solamente dei fatti.
Certo, e qui si apre ovviamente un mondo affascinante sull'opera, su quanto ha detto, scritto e anche discusso probabilmente con menti consimili Umberto Eco nel corso della sua vita. Le faccio una domanda più concreta: in cosa è consistita la sua collaborazione professionale con Umberto Eco?
Ma è consistita nel dimostrare che anche i grandi possono commettere degli errori clamorosi. Mi ha invitato a tenere un corso al suo master. Però davvero, no, non voglio parlare di me, mi scusi. Abbiamo assistito in questi giorni a un festival non sempre felice del "io lo conoscevo". Non voglio. Invece vorrei dire una cosa che va al un po' controcorrente. Secondo me erano molto interessanti le testimonianze, per dire, di chi Eco l'ha conosciuto da sempre, sì. Furio Colombo e persone che lo hanno seguito, lo hanno conosciuto, lo hanno seguito dai suoi esordi. Secondo me, e questa però è un'opinione, il segno più forte sulla società italiana Eco lo lasciò negli anni 60-70. Ciò che è venuto dopo è stato, come dire, un raccolto, una messe di grande dimensione. Ma la sua capacità di esporre in modo chiaramente comprensibile problemi complessi e di avere un'intelligenza prensile e curiosissima ha fatto sì che negli anni 60-70 in quella Italia lui abbia avuto un ruolo veramente notevole.
Allora, questo è un estratto da quello che ci disse nel 2016, all'indomani della scomparsa di Umberto Eco, Hans Tuzzi, scrittore, saggista, grande esperto di libri antichi e in generale bibliofilo raffinatissimo, nostro grande amico, è intervenuto anche a una festa di Radio Popolare, lo ricorderete, una testimonianza che, come sentite, è attualissima anche a 10 anni di distanza. Oggi cade dunque il decennale, con Riccardo Fedriga abbiamo parlato della maratona Eco che si è appena conclusa, dell'intitolazione della passeggiata intorno al castello che sta per avvenire, insomma, proprio fra pochi minuti a Milano, e continueremo a parlare di Umberto Eco con molte delle iniziative che lo riguarderanno. Adesso è il momento della nostra rubrica di musica lirica e classica con Giovanni Chiodi. Giovanni, buongiorno.
Buongiorno Ira. Allora, oggi andiamo a Parma, ecco, perché ho visto la seconda produzione della stagione, e ricorderete si è aperta con l'eccezionale Orfeo ed Euridice, che è Norma di Bellini, la quale è ancora in scena fino alla prossima settimana, quindi siamo perfettamente nei termini della critica. Dunque, la produzione è quella con la regia di Nicola Berloffa, già vista a Piacenza. Sono due spazi, quindi già recensita, uno esterno e un interno. L'esterno è questa piazza sormontata dalla facciata di un enorme palazzo ottocentesco, perché questa è l'ambientazione scelta, in rovina, quindi costumi ottocenteschi per galli e romani, soldati su stampelle, malandati o addirittura cadaveri, insomma un mondo in rovina che potrebbe essere quello delle guerre europee dell'Ottocento. Norma, questa bellissima, elegantissima crinolina con la quale canta casta diva, un mondo in rovina, e il secondo ambiente invece è la cameretta dei bambini bianca con un piccolo letto a baldacchino. Quindi via il mondo dei druidi, questa aristocrazia guerriera è un tono quasi borghese, direi, per la vicenda privata di Norma, la quale Norma finisce uccisa dalle sacerdotesse in un'esecuzione a sangue freddo sulla pubblica piazza, e Pollione ovviamente fatto fuori anche lui. La regia, direi, è tutta nell'ambientazione ottocentesca, le scene sono di Andrea Belli, i costumi di Valeria Donata Bettella, nulla di dissacrante, neanche di sorprendente, soprattutto nelle scene interne che sono quelle più banali. Veniamo invece all'edizione musicale che riapre alcuni tagli, soprattutto ha fatto bene nelle cabalette, insomma non è pienamente integrale. Direzione di Renato Palumbo, che ha la maggiore responsabilità, come sapete, perché Norma è un titolo che si può fare e si fa in modi diversi. Ci sono cose notevoli e cose che si possono discutere. Le cose notevoli, mi fa piacere segnalarle, stacchi nervosi, alcuni dettagli, l'attenzione per il fraseggio, la cura, ecco, questa la voglio proprio mettere in risalto per far cantare piano il coro, che per inciso è magnifico, e la protagonista che Cesella, una casta diva stupenda, anche lei tutta in pianissimo. Più discutibile, però, secondo il mio gusto, è la tendenza di Palumbo a rallentare i tempi più nel primo che nel secondo atto, una Norma più asciutta, più agile, più rapida, io la preferisco. Nel complesso comunque è una direzione interessante per la parte in cui fra fraseggiare solista e coro e l'orchestra è notevole. Il cast ha una stella di diamante che è la protagonista, Vassilissa Berzanskaya, che ha debuttato Norma nel maggio 2023 a Genova con Riccardo Minasi e l'avevo recensita per la radio, e siamo in un'altra prospettiva. Ancora non stava pensando a virare anche verso il repertorio sopranile, da quello mezzo sopranile da cui proviene e ancora ci sta. In più di 2 anni e mezzo la voce si è fatta più omogenea nei registi, anche nelle note alte arriva strassicura fino al re sovracuto, e soprattutto fraseggia e canta con una voce molto brunita al centro che sta perfetto contraltare con Dalgisa. Dire superlativa è proprio poco. Casta diva eccezionale, duetti sublimi, duettone finale con Pollione al fulmine cotone, stupenda, anche perché è una vera bel cantista e che carisma in scena. Discreto il resto del cast, anche con questa stella qua è un po' difficile starle accanto. Il tenore Dimitri Korchak è un grande tenore, l'ho appena recensito, ricorderete, addirittura nel Lohengrin di Wagner a Roma. Il pubblico non ha gradito certa esuberanza, soprattutto negli acuti, sapete che Parma è terribile, in effetti poteva controllare meglio l'emissione e magari sfumare un po' di più, ma la tecnica insomma c'è e il secondo atto è stato ottimo. Maria Laura Iacobelli è un giovane soprano che stiamo seguendo, fresco colore sopranile, fraseggia bene soprattutto nel secondo atto, non ha, diciamo, un timbro privilegiato a sostenerla, e di fianco alla Berzanskaya ci sarebbe voluto una personalità più spiccata, ma comunque, salvo qualche acuto da sistemare, nel complesso una buona prova, discreto roveso Carlo Repore, più a suo agio nel centro che in acuto. Coro superlativo, sentire i pianissimi di questi cantanti nella casta diva e nel secondo atto è stata pura emozione. Se volete potete andare a vederla perché ci sono ancora 2 recite fino a domenica, ma abbiamo un fine settimana strapieno. Ira,
abbiamo 30 secondi,
Italiani d'Algeria e Reggio Emilia, segnatissima, regia Fabio Kerstisch, Cavalieri sui Carne Pagliaccio Firenze sempre da domenica, Falstaff a Napoli che termina martedì 24 e Macbeth a Torino da martedì 24, direzione Riccardo Muti.
Grazie come sempre Giovanni Chiodi, un abbraccio, e ricordiamo che tra l'altro tu ci avevi parlato anche del nome della rosa ispirato al capolavoro più celebre di Umberto Eco.
Come no?
Era stata una produzione della Scala di Francesco Filidei, che ha fatto parte dei maratoneti notturni, insomma dei maratoneti della 24 ore che è appena terminata. Eco. A risentirci, ciao, a presto. E noi abbiamo veramente finito, diamo la linea alle notizie di Radio Popolare, ricordando Umberto Eco, un saluto da Ira Rubini.